Buon pomeriggio a tutti, ascoltatori di Radio Alfa, siete a Chuck & Sketch in compagnia di Miriam. Anche oggi si parla di cinema qui su Radio Alfa e come ogni venerdì, ogni tanto capita che io parli di film horror. Allora, premessa, sapete benissimo che io durante le vacanze natalizie mi sono sorbita un quantitativo di film illimitati e di cui ve ne sto parlando man mano. Uno di questi è un film horror tratto da uno dei miei scrittori preferiti e penso che lo sapete già perché vi esce fin dalle orecchie. Questo scrittore è Stephen King e il film di cui vi parlerò oggi è Pet Sematary. Allora, film del 2019, americano, di 101 minuti, è un film che è veramente strano come tutti i film tratti dai libri di King. Non gli davo veramente un euro, poi improvvisamente mio papà l'ha messo su, cioè non l'avrei mai scelto, è stata una casualità in quanto mio papà l'ha messo su e si è messo a guardare questo film e ho detto ma vabbè. Di chi è sto film? Poi improvvisamente spunta una vocina in parte a me che mi dice «Ah, ma questo film è tratto dal libro di Stephen King!» E io «Ma debut?» E allora sono andata a vederlo solo per quel motivo lì, cioè perché è tratto dal film, perché diversamente non mi sarei mai avvicinata a questo tipo di film. Perché sapete che io con gli animali non vado molto d'accordo, anche negli horror non ci siamo. Comunque è un film del 2019 diretto da Kevin Kolk e Dennis Widmeyer, con protagonisti Jason Clarke, Amy Smith e John Lithgow. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1983, scritto da Stephen King, già portato sul grande schermo nel 1989 col film Cimitero Vivente. Allora, la trama, io non so quanto di questa appunto trama raccontarvi perché non vorrei spoilerarvi nulla, però vabbè, dai, ve ne leggo un pezzo. Cosa succede? Louis Creed, medico di Boston, si trasferisce nella città di Ludlow con la sua moglie Rachel, i due figli Ellie e Gage e il loro gatto Winston Churchill, soprannominato Church. Mentre esplora il bosco intorno alla casa, Ellie si imbatte in un corteo funebre con dei bambini che indossano maschere di animali che portano un cane morto ad un cimitero sul cui arco d'ingresso è scritto Pet Sematary. Jude Crandall, il vicino di casa, avverte Ellie e Rachel dicendo loro che non dovrebbero avventurarcisi da sole. All'ospedale Louis rimane scioccato dopo non essere riuscito a salvare un giovane di nome Victor Pascoe, investito da un veicolo. Durante la notte Louis sogna di incontrare Pascoe che gli mostra il cimitero e gli dice di non passare oltre poiché quel luogo è pericoloso. Louis si sveglia e scopre di avere i piedi coperti di fango e aghi di pino, il che lascia intuire che l'incontro sia realmente accaduto. Il giorno di Halloween, casualità, direi proprio di no, Church viene investito da un camion. Jude porta Louis nel cimitero, apparentemente per seppellire il gatto, ma in realtà lo conduce ad un antichissimo cimitero. Il giorno dopo Louis è scioccato nel vedere Church di nuovo in vita, ma in una condizione leggermente diversa e non vi dico niente. Ora infatti il gatto, insomma, non è proprio amichevole. No, vabbè, dai, ve lo dico. Il gatto è molto più aggressivo. Infatti il gatto graffia Ellie e sventra brutalmente un uccello davanti a Louis. Louis chiede spiegazioni a Jude, che gli rivela che quell'antico cimitero è in grado di riportare in vita i morti ed è abitato da uno spirito chiamato Wendigo. Se fate riferimento ai Wendigo di Supernatural sono leggermente diversi. Continuiamo con la trama subito dopo la nostra musica, fra pochissimo. Ben ritrovati a Chuck & Sketch, siete in compagnia di Miriam e si sta parlando di un horror che è stato tratto da un libro di Stephen King. Basta, ok, la gioia è adesso. terminata. Riprendiamo dalla trama dove ero rimasta. Allora, cosa succede? Praticamente, famigliola in questa cittadina, muore un gatto, questo gatto viene sepolto in un cimitero, ritorna in vita in questo particolare cimitero degli animali in cui è presente un'entità malefica e strana che però fa ritornare appunto questi animali in vita, e gli spiegano che in questo posto particolare c'è uno spirito chiamato Wendigo, come vi dicevo prima. Dopo che Church attacca Gage, Lewis cerca di sopprimerlo per poi cambiare idea e liberarlo in un'area lontano da casa, dicendo ad Ellie che è fuggito. Il giorno del compleanno di Ellie, che è appunto la figlia di questo soggettino, Louise, quest'ultima vede che Church vicino alla strada, vede Church vicino alla strada e gli corre incontro insieme a suo fratello, mentre si avvicina a un grosso camion cisterna. Gage viene salvato da Louise ed il camionista si schianta contro un albero cercando di non investirla piccola. Nonostante tutto, tuttavia, la cisterna si sgancia e colpisce Ellie, uccidendola. La famiglia è devastata e Rachel e Gage se ne vanno per andare a stare un po' con i genitori di lei. Jude, capendo che Louise vuole resuscitare la bambina, cerca di impedirglielo, spiegando che a volte è meglio piangerli da morti. E non diciamo niente, perché diciamo che vi ho già spoilerato un po' di cose, indovinate cosa succede, ecco. Il finale non ve lo aspettate, però vi dico solo questo, perché io ho iniziato a vederlo, avevo già capito come sarebbe finito fondamentalmente, però a una certa dici, vabbè dai, solitamente Stephen King ci mette del suo. Devo dire che a livello di film non mi ha sconfifferato particolarmente, cioè me lo aspettavo più pauroso, anche perché tutti i film che vengono tratti solitamente dai libri del re solitamente davvero fanno paura. In questo caso, boh, era piuttosto annacquato, diciamo così, questo film. Comunque, andiamo a parlare di quello che è il romanzo invece del 1983. Secondo l'autore, la storia di questo Pet Sematary si ispira a The Monkey Paw, una storia popolare meglio conosciuta nella versione scritta da William V. Jacobs. Il libro di King va un passo oltre, considerando cosa succederebbe se il protagonista non avesse capito l'errore dopo il secondo desiderio. The Monkey Paw è appunto la zampa di scimmia, è un breve racconto horror scritto da William Waymark Jacobs, come vi ho detto, pubblicato in Inghilterra nel settembre del 1902. Il racconto è incentrato su un amuleto magico in grado di esaudire tre desideri. Una zampa di scimmia, appunto. Il potere dell'amuleto è dovuto a un incantesimo di un vecchio fakiro che voleva dimostrare che non bisogna cercare di modificare il proprio destino. I coniugi White, giunti in possesso dell'amuleto, esprimono il loro primo desiderio, pur sapendo che il primo padrone dell'amuleto, dopo aver espresso i primi due desideri, si era suicidato. La loro richiesta è di ricevere 200 sterline. Il giorno dopo i coniugi ricevono la notizia della tragica morte del figlio. Si tratta di un incidente sul lavoro, per cui riceveranno il compenso di 200 sterline. Tentando di porre rimedio al proprio errore, i coniugi chiedono che il loro figlio ritorni in vita. Il ragazzo ritorna, ma come zombie. Al signor White non resta altra alternativa che utilizzare l'ultimo desiderio per annullare il secondo. È bello e curioso come Stephen King vada a riprendere queste storie che appunto tradizioni, storie vecchie, curiose, poi le ritrasformi a sua volontà. Prima di lasciarvi la musica, vi voglio già accennare che subito dopo parleremo di come la zampa di scimmia sia trattata nella cultura di massa e nel cinema. A fra pochissimo! Ben ritrovati a Chuck and Sketch, questo venerdì. È un venerdì dedicato ai film di paura, o meglio, al film di paura Pet Sematary, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, ispirato, adesso arriviamo al punto in cui ci eravamo fermati prima, a un racconto, un breve racconto horror scritto da William Jacobs, uno scrittore inglese, pubblicato nel settembre del 1902, il racconto, che si intitola La zampa di scimmia. Prima vi avevo detto che vi avrei raccontato come la zampa di scimmia viene, questo amuleto viene sviluppato sia in letteratura che nel cinema che nella cultura di massa. Curioso è come nel secondo speciale di Halloween della sitcom I Simpson, La paura fa 92, è chiaramente ispirato al racconto, infatti il titolo dell'episodio è appunto omonimo, La zampa di scimmia. Anche in un episodio del film Racconti dalla tomba di Freddie Francis c'è un riferimento alla zampa di scimmia. La scena finale dell'episodio 5x17 di Buffy è chiaramente un omaggio al racconto. Nella serie di light novel chiamata Bakemonogatari, scritta dall'autore giapponese Nisō Isin, l'arco narrativo dedicato a Saruga Kanbaru fa riferimento alla zampa di scimmia. Nel videogioco The Binding of Isaac Rebirth, Binding, ok, questo videogioco non l'ho mai sentito, eppure mio fratello ha veramente problemi con i videogiochi, vabbè, vi è un trinket che dona cuori neri per 3 volte prima di sparire, la descrizione dell'oggetto si può tradurre con 3 desideri garantiti appunto, e anche nell'episodio di 1x9 di Ricchi e Morti è presente la zampa della scimmia in un negozio di oggetti maledetti gestito dal demonio appunto, mentre la zampa di scimmia al cinema... con questo titolo, con il titolo The Monkey Paw, sono stati realizzati diversi film, oltre vabbè a un cortometraggio diretto nel 1939 interpretato da Muriel George, Gordon James e Campbell Logan, è inedito in Italia, però ci sono tantissime altre produzioni sempre americane e statunitensi. Mentre per quanto riguarda la letteratura, come vi ho già detto, è presente nel romanzo di Stephen King, chiaramente ispirato a questo racconto, come lui stesso ha dichiarato, e un riferimento al racconto si trova anche nel racconto Un ragazzo sveglio, contenuto nella raccolta Stagioni diverse, sempre di Stephen King. Diciamo che la zampa di scimmia è una storia abbastanza curiosa, cioè pensate, da una zampa che cosa ne è uscito. E ritornando invece al nostro film, ci sono sempre delle curiosità riguardo alle trasposizioni dal libro al film. Già dal racconto inglese al libro c'è stato uno stravolgimento, un cambiamento, diciamo, piuttosto importante di quella che è la storia, ma naturalmente uno scrittore, come d'altra parte un regista, prendono ispirazione da quello che è un avvenimento, un caso, una leggenda, una storia, e poi lo rivedono a loro modo. In questo caso invece doveva essere una pura trasposizione dal film al libro, ma non sempre, cioè dal libro al film, ma non sempre è così attenta e è possibile riportare tutto quello che una scrittura invece può regalare. Adesso vi lascio la musica e poi ritorniamo fra pochissimo con le curiosità legate a questo film. Rieccoci qui a Chuck and Sketch. Ero curiosa di trovare qualche altra leggenda legata alla zampa di scimmia, che è un racconto, il titolo originale di Monkey Paw, un breve racconto horror scritto da William Jacobs, pubblicato in Inghilterra nel 1902. A questo racconto si è ispirato il libro Pet Sematary di Stephen King, dal quale è stato tratto poi il film del 2019 di cui stiamo parlando adesso. E ero curiosa appunto di vedere come se questo amuleto avesse altre leggende legate a questo oggetto, ma in realtà purtroppo sono riuscita a ritrovare solo il racconto originale di Jacobs, ma nulla su quello che è appunto l'oggetto in questione. Perché comunque la zampa di scimmia, a ripensarci, è sempre un oggetto che in diversi film compare, qualcosa che avevo già sentito, già visto, ma non avevo mai pensato di fare questo collegamento. Iniziamo a parlare invece di quelle che sono le curiosità della trasposizione dal libro al film. Come sempre quando si fa la trasposizione cinematografica di un libro, i registi sono costretti, comunque per esigenze di tempo, di adattamento e di recitazione, a modificare alcune parti del romanzo, e questo si sa. Spesso le differenze tra libro e film possono creare dei veri e propri casi mediatici, Però fortunatamente questo non è il caso, in quanto la fedeltà al romanzo è stata uno dei punti cardine del lavoro svolto dai registi di Pet Sematary. Infatti essi stessi affermano che abbiamo letto molte volte il libro, abbiamo letto molte volte tutto il libro, perché non è detto che spesso si legga neanche tutto, e poi solo alcune parti più e più volte, e hanno voluto specificare i registi. Nel film si è cercato di rendere il racconto il più spaventoso possibile. In realtà io tutta questa paura purtroppo non l'ho riscontrata, forse perché sono altri film che mi fanno paura, non certo perché io non sia una fifona, perché in realtà sono una fifona. Molti film li ho guardati, come sapete, con uno spiraglino tra le dita. In questo caso no, mi è venuta anche abbastanza facile riuscire ad approcciarmi a questo film. Comunque sono state inserite una serie di immagini veramente terrificanti e agoscianti per tenere il pubblico con il fiato sospeso per tutta la durata della pellicola. Sì, alcune immagini riconosco che disturbano, ma non in maniera così eclatante. Però la volontà era appunto quella di amplificare le emozioni già disturbanti che si percepiscono leggendo il libro. E sul libro ci credo. In particolare, a detta dei registi, la scena più spaventosa di tutte è quella della sepoltura del gatto al cimitero. Interessante però è notare come il film, così come il libro, non si limita a scene di puro horror, ma cerca sempre di far leva sull'aspetto emozionale dei protagonisti per rendere il racconto reale e non banale. A livello di trama, l'unica differenza rilevante è la presenza di una bambina zombie, invece che del letterario bambino zombie. Non vi diciamo di più, appunto, per evitare spoiler. La scelta però è molto piaciuta a Stephen King, che ha ammesso che lavorare con una bambina non morta è più di effetto rispetto ad avere una controparte maschile. Inoltre l'autore ha affermato che i registi hanno fatto un ottimo lavoro, riuscendo a non cambiare niente di cruciale rispetto a quella che è la storia originale. Per i registi, come è stato lavorare su un romanzo di Stephen King? Vabbè, sicuramente loro affermano che è stata una grande responsabilità, e anche perché hanno avuto molto rispetto del lavoro di King. È stato un romanzo che ha spaventato Stephen, come lui non sapeva se pubblicare, quindi è un'opera molto intima e noi avevamo molta ansia, ma il nostro obiettivo era rimanere comunque coerenti con la trama e lo spirito del libro, ed è stato molto gratificante sapere che Stephen King il nostro lavoro sia piaciuto molto. Insomma, il film è molto aderente al libro, terrore e panico compreso. Adesso vi lascio la musica, ritorniamo fra pochissimo sempre qui a Chuck & Sketch. Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Chuck & Sketch. Siete su Radio Alfa in compagnia di Miriam. Stiamo parlando di un film horror, un film tratto da un romanzo di Stephen King, Pet Sematary, stesso film e stesso libro, e abbiamo raccontato un po' di come è nato questo libro, di come, da quali storie e leggende inglesi è stato preso, e stiamo concludendo appunto andando un po' di più su quello che è il film. Per appunto salutarvi, volevo fare una breve riflessione partendo da una frase del film stesso, che è questa, ed è abbastanza complessa, nel senso che bisogna parlarci sopra. Per questo ve la dico all'inizio e non alla fine come solito. Quello che avevi voluto a tutti i costi ti apparteneva, e prima o poi quel che ti apparteneva tornava da te. Allora, è un po' complessa come, cioè è un ghirigori, diciamo, di riflessioni. Il concetto del ritorno, il concetto del desiderio e di un desiderio quasi sconsiderato, irrazionale, diciamo così, è quello che sta alla base del film, allo stesso tempo che sta alla base del libro e a sua volta alla base del racconto inglese dal quale si è ispirato Stephen King. Il bisogno indescrivibile, importantissimo e diciamo scalpitante che ha questo papà di riavere la sua bambina, va contro contro ogni ragione. All'interno del film c'è solo un personaggio che è salubre, che è la mamma, e lei riflette pur essendo una madre, quindi comunque avendo sofferto, eccetera, ragiona sul fatto che certe cose finiscono, cioè hanno un inizio, una fine e non ci si può far nulla. Il padre a questa situazione non si arrende, anzi, pur di riavere la sua bambina, va anche contro una serie di situazioni che non accetta né prima né durante, e arriverà a non accettarle fino alla fine. E il fatto che lui non si arrenda della scomparsa di sua figlia e quindi abbia bisogno di dover placare questa necessità impellente di riavere la sua bambina con sé, porterà poi anche a un finale piuttosto chiaro. Quindi il fatto di avere un desiderio di e un bisogno di ritorno a una situazione precedente che però non si può cambiare, e quindi questa volontà dell'uomo di tornare indietro, di avere in un certo senso una macchina del tempo, in questo caso è letta in maniera horror e in un altro modo. Cioè, giustamente all'interno del film un personaggio fa presente che certe cose è meglio che rimangano morte piuttosto che piangerle da vivi, e cioè è meglio che appunto si piangerle nel pentirsi di aver fatto delle scelte sbagliate. E però d'altra parte è una caratteristica che molto spesso è stata ripresa in diversi film, il concetto di una situazione che non può essere cambiata, che in realtà un uomo vorrebbe modificare a suo piacimento, e anche con sentimenti comunque che vengono dallo spettatore scusati, perché è più che comprensibile che un padre che ha perso una figlia piccolissima abbia il bisogno impellante di poi riabbracciarla. E in questo film, ecco, diciamo che fa riflettere su questo, quindi sia un po' dalla parte dello spettatore, del protagonista, e allo stesso tempo ci si domanda anche, ma se io potessi farlo, lo farei davvero? Farei davvero una cosa del genere? Ma, non lo so, Stephen King ha sempre questo vizio di farci riflettere in maniera un po' brutale, anche a volte un po' horror, su certi temi, in questo caso il tema del ritorno. Ecco, adesso vi lascio alla musica, ritorniamo e ci risentiamo venerdì prossimo sempre qui a Chuck & Sketch. Un bacio a tutti, ciao!